Iniziamo questo incontro con la preghiera del Salmo 16, 16-15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il salmo che abbiamo pregato è un salmo pasquale, dove si dice che il Signore non abbandona la nostra vita nel sepolcro e nella corruzione. È un salmo di resurrezione e questa sera vedremo la discussione che Gesù fa dopo quella sul potere di Cesare, coi farisei e gli erodiani, ora la discussione che fa sulla resurrezione. E con questo tocchiamo il tema fondamentale della fede cristiana, ma anche il nocciolo, l'interrogativo profondo che si fa ogni uomo: che senso ha la vita? Si nasce, prima non c'ero, si vive, e tra l'altro anche nel vivere quasi non ci siamo mai dove siamo, siamo altrove, nel ricordo passato, nei progetti, si muore, poi non ci siamo più. E poi? Noi proprio vorremmo avere il principio e il fine della nostra vita per avere in mano la vita. Abbiamo la sensazione che la vita è destinata al nulla e comunque siamo coscienti di essere mortali. Per la parola uomo deriva da humus, anche Adamo in ebraico. Sappiamo che veniamo dalla terra e torniamo alla terra. Allora che senso ha questo nostro vivere? Che se fossimo come gli animali, che non lo sappiamo, tutto andrebbe liscio. Basta mangiare per conservare l'individuo, riprodursi per la specie, tutto sarebbe risolto. L'uomo invece è un piccolo debole, si domanda il perché. E allora non ha risolto tutto con questo. Anzi, dice il Coelet, ha dentro la nozione di immortalità, è questo che gli nuoce. È cosciente dei suoi limiti e anche del limite assoluto. Questo è il problema di fondo, e la resurrezione è il centro della rivelazione cristiana. Tutto il cristianesimo parte dalla resurrezione di Cristo come anticipo della nostra, e fa sì che la nostra esistenza sia nuova, non più destinata alla morte, ma un inno alla vita. Se voi leggete in quest'ottica la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è tutto un inno alla vita. Da Dio che crea e vede che è buono, poi tutto quel che capita in mezzo sono tante cose, anche brutte, alla fine è proprio l'incontro col Signore, nella pienezza di vita senza limite. Questo risponde anche al grande desiderio dell'uomo, smentito però, direi, dall'esperienza che abbiamo. Allora vediamo un po' attraverso il brano di questa sera cosa significa la resurrezione e cosa significa per noi oggi vivere la resurrezione. E tenete presente che questo brano, come tutti, viene immediatamente dopo il precedente, immediatamente prima del seguente, e spiego. Il precedente diceva di dare a Dio ciò che è di Dio, mentre il potere di Cesare sa dare la morte, il potere di violenza, il potere di Dio è dare la vita, e la resurrezione è dare a Dio ciò che è di Dio, e la comunione piena con Lui, l'uomo restituito alla sua realtà di cui è immagine. E il brano seguente sarà il comandamento dell'amore, cioè proprio nell'amore viviamo già ora la vita eterna che vince la morte. E allora vediamo il brano.
Matteo 22, 23, 33. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione, e lo interrogarono: Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli. Il primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo, il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, di quale dei 7 essa sarà moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. E Gesù rispose loro: Voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ora, non è Dio dei morti, ma dei vivi. Udendo ciò, le folle erano colpite per la sua dottrina.
Come vedete, il brano contiene un racconto dei sadducei che serve per mettere in ridicolo la resurrezione. È impossibile che ci sia, perché serve proprio per ridicolizzare. Ed è interessante, noi usiamo molto mettere in ridicolo ciò che non collima, che spereremmo, ma che ci sembra impossibile. E la resurrezione è la cosa più ridicolizzata fin dal principio. Quando le donne tornano dal sepolcro dicendo che lui è vivente, gli apostoli, che sono persone molto sagge, dicono: sono vuote fantasie di donne, ridicolizzano le donne. Quando poi loro stesso annunceranno la resurrezione, Paolo ad Atene parla di Cristo e Anastasis, ecco, la gente pensa che parli di Cristo e Anastasia, un'altra divinità. Quando poi spiega che è invece la resurrezione di Cristo, gli dicono: ti ascolteremo domani. E quando poi ne parla davanti a Festo della resurrezione, Festo, che è buon romano, procuratore, con la testa sulle spalle, dice: Paolo, hai studiato troppo, il troppo studio ti ha dato alla testa. Anche Gesù, quando si trova davanti alla figlia di Gairo e dice: la bimba non è morta, dorme, lo deridevano. Cioè, davanti alla morte noi possiamo solo o piangere o deridere. Chi dice che c'è qualcos'altro? Ecco, il tema che tratteremo questa sera è il tema della resurrezione, davanti al quale normalmente o si piange o si deride, cioè non si capisce cos'è. E Gesù dice: questo è il grande inganno, voi vi ingannate. Per capire la resurrezione dobbiamo partire dalla promessa di Dio, dall'esperienza di Dio. Voi non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Dio è Dio dei viventi. Dio non è che ha fatto la morte. Dio ha fatto tutto per la vita. Semplicemente che se doveva fare qualcosa che non è Dio, perché Dio c'è già, non si può farlo, doveva farlo finito, perché infinito è solo Lui. Quindi doveva avere un principio e una fine. Però il principio e la fine, la nascita e la morte, non è il luogo del suo nulla, della sua distruzione, è il luogo della comunione col principio della vita. La morte, come noi la viviamo, il limite, come lo viviamo in modo tragico, è dovuto al fatto che noi non accettiamo di avere un principio e una fine come comunione con la vita. Non accettiamo di essere creature, di essere figli. Ed è per questo che tutta la vita cerchiamo disperatamente di salvarci dalla morte, di salvare noi stessi. Ed è per questo allora che cerchiamo di accumulare vita, pensando che la vita siano i beni, e allora sacrifichiamo la vita ai beni, facciamo morire gran parte del mondo perché noi li accumuliamo e moriamo anche noi nell'accumulo, soffocati da questo. Siccome però i beni non bastano, vogliamo garantirci la vita possedendo le persone, che è la vita umana, non accorgendoci che possedendo le persone distruggiamo l'altro e noi stessi come persona. Non bastando questo, vorremmo possedere Dio, la sorgente della vita, non accorgendoci che Dio è dono e il dono non puoi possederlo. Quindi il problema è proprio di uscire dall'inganno originario che non ci fa concepire noi stessi, la nostra vita, come dono. E il dono è sempre comunione con colui che dona. E chi mi ha donato? A me. Il Dio dei viventi. E io sono comunione con Lui. Io sono di, come Abramo, Isacco e Giacobbe sono di Dio e Dio è di Abramo, così ognuno di noi è di Dio e Dio è mio. Ed è questa relazione che è la vita eterna. E il mio limite è il luogo di questa relazione, che vivo già ora nell'amore. Quindi è un tema molto importante, perché ne va del senso della vita, perché se la vita, si dice beati voi giovani, poi dopo, allora perché invecchiare? Meglio suicidarsi tutti da giovani allora. E invece no, è bello vivere, è bello diventare vecchi, è bello crescere, sarà bello morire nel bacio di Dio e incontrare il Signore. Altrimenti Dio ha sbagliato tutto. Anzi, Dio sarebbe il male, che è un assurdo, perché ci avrebbe destinati tutto al macello. Per di più quella coscienza, almeno non lo sapessimo. Vediamo allora questo brano. Ecco, e questa tragedia della morte deriva dall'inganno, appunto, dall'inganno. E dice Paolo, prima Corinzi 15:56, che il pungiglione della morte è il peccato. Se non ci fosse il peccato, che è l'ignoranza di Dio e di noi stessi, che siamo figli, la morte non avrebbe il pungiglione, il veleno sulla coda, non avvelenerebbe con la coda tutta l'esistenza. La vita sarebbe un cammino di gioia, un crescendo fino alla comunione. Ora prendiamo il testo.
Versetto 23. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione.
Abbiamo visto la volta scorsa i farisei, che sono le persone pie, devote, religiose, spirituali, che fanno consistere tutto lo spirito nell'osservanza della legge. gli erodiani, che sono persone così che gli va bene tutto pur di viver bene. I sadducei è un'altra categoria di persone, sono i ricchi possidenti terrieri, l'antica nobiltà di Israele, che occupano i posti principali, sono sacerdoti nel Sinedrio, tengono in mano anche le cariche più importanti, e sono estremamente materialisti, legati ai primi cinque libri della Bibbia, che parlano dei beni della terra, secondo loro, trascurando i profeti perché i profeti dicono altre cose che non vogliono intendere, che per esempio bisogna convertirsi, trascurando i libri sapienziali che riflettono su cosa sono questi beni, eccetera. Quindi sono i materialisti dell'epoca. E in questo sono simili a noi. Dio sì ci ha benedetti. La benedizione di Dio è avere tanti soldi, tante terre. Questi sono i sadducei. E non credono nella resurrezione. E tra l'altro la resurrezione nella Bibbia emerge lentamente la fede nella resurrezione. Emerge con chiarezza in Daniele, nel secondo libro dei Maccabei, darò i testi alla fine. E perché la resurrezione viene a essere l'orizzonte ultimo della promessa di Dio e nasce così in Israele. Se Dio è mio amico, mio alleato, un alleato non può permettere che io venga sconfitto. Ora io vengo sconfitto dalla morte e Dio allora mi perderebbe, allora non sarebbe più di parola, non sarebbe mio amico, perché un amico fa tutto quello che può per l'amico, per l'alleato. E allora la resurrezione è intesa non attraverso grandi ragionamenti, si possono fare anche quelli, ma attraverso l'esperienza di amicizia con Dio, che non può permettere, se sono suo amico e lui vive, che io muoia. Lui è il datore di vita. Quindi viene dall'esperienza che il popolo fa del Signore. E erano solo i sadducei che non credevano sostanzialmente allora, mentre invece i farisei e gli altri credevano nella resurrezione. Ora, per resurrezione, qui può essere interessante, non si intende l'immortalità dell'anima, che è un altro problema. Il corpo muore, la resurrezione è dei corpi. Se questo corpo, se questo mondo finisce oppure ha un senso, ha una parola profonda questo mondo. Non ha nulla a che fare con la reincarnazione, che la reincarnazione vuol dire sei penalizzato a vivere un'altra volta fino a quando non sarai così bravo da perdere il corpo, come se il corpo fosse negativo e la vita fosse negativa e la tua identità fosse negativa. Invece la tua identità è importante, ti ha fatto Dio, te come te, e risorgerai tu come tu, perché l'amore esige la dualità, non è mai soppressione dell'altro. Non è mai antropofagia l'amore. Esige che due siano sempre due e distinti. Anche il padre e il figlio sono distinti. Quindi non è neanche la rianimazione di cadavere, che cioè uno torna alla vita precedente. La resurrezione è intesa, la si capisce meglio dai racconti del Cristo risorto, è intesa come quella comunione con Dio alla quale tutta la creazione è destinata, esce da Dio e torno a Dio attraverso la libertà dell'uomo. Cioè il sesto giorno è creato l'uomo, attraverso la libertà dell'uomo tutti gli altri cinque giorni della creazione tornano in Dio. È quel che dice Paolo, Romani 8,18 seguenti, che tutta la creazione geme nelle doglie del parto, nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio. Cioè tutta la materia sarà trasfigurata. Cioè tutto il mondo vivrà dello Spirito di Dio. Cioè essere risorti vuol dire vivere in pienezza dello Spirito di Dio, che è amore. E la stessa materia, pur essendo uguale, può essere totalmente diversa secondo la forma che ha. Voglio dire, il calcio, l'elemento calcio nel sasso è minerale, l'elemento calcio nell'erba è vegetale, ed è ancora calcio, ma è diverso. Cioè ha un'altra struttura. L'elemento calcio nella mucca che mangia l'erba è animale, in me che mangio la mucca è umano. e in me, che vivo dello Spirito Santo, lo stesso calcio ha funzione divina, cioè vivi la tua vita concreta con lo Spirito di Dio che è amore e gioia e luce e vita. Quindi sarà tutta la materia che vivrà attraverso l'uomo dell'amore di Dio, perché l'uomo riallaccia tutto, vive tutto come dono d'amore, e allora tutto è riportato a Dio attraverso la nostra libertà, il creato torna a essere figlio di Dio. E questo è il senso della resurrezione, quindi è qualcosa di molto grosso, è Dio tutto in tutti. È il creato che torna al suo principio, ma senza distruggersi. Torna alla sorgente della vita, attraverso la libertà dell'uomo, che è la libertà di amare, che lo rende simile a Dio, anzi lo rende Dio perché l'amore è Dio. Quindi è la divinizzazione del creato, la prospettiva della risurrezione, non è l'annientamento del creato. E tutta la storia non è altra che la gestazione del Cristo totale, del Cristo cosmico, nel quale, attraverso il quale, in vista del quale siamo stati creati. Ed è il grande mistero proprio dell'universo, ecco, legato alla nostra libertà, alla nostra responsabilità di figli. E da cosa lo si deduce questo? Beh, lo si deduce dalla scrittura perché è troppo evidente. E poi se uno ragionasse un po', anche un ingegnere così discreto non è che si diverte a fare delle cose inutili e dannose per distruggerle o a torturare animali, interverrebbe certamente quelli del WWF, e Dio si divertirebbe a torturare gli uomini, bisognerebbe ucciderlo subito. Cioè questo Dio non sarebbe Dio, sarebbe il male, ma il male non c'è, è negazione del bene. Cioè anche dal punto di vista della ragione è ragionevole che se Dio ha fatto qualcosa sia almeno ragionevole come noi, che dia un senso, uno sbocco a queste cose, che se l'uomo desidera mangiare ci sia il cibo, se no non ci sarebbe il desiderio di mangiare. Se l'uomo ha questo desiderio di superare la morte, di amare, ha una promessa di felicità piena dentro, è ragionevole che ci sia l'oggetto, se no non ci sarebbe neanche il desiderio. Non è che il desiderio crei l'oggetto, ma l'oggetto crea il desiderio. Voglio dire, non è che la fame crei il cibo, chiaro, ma per forza se c'è fame ci sarà il cibo, se no non ci sarebbe la fame. Quindi è distinto il cibo dalla fame, però non ci sarebbe la fame se non ci fosse il cibo. Così l'uomo non sarebbe uomo senza il desiderio di senso. E la morte è la cessazione di ogni senso, è il nulla, il non senso. Quindi allora sarebbe insensato l'uomo stesso. E come vedete allora i sadducei di allora più o meno sono abbastanza simili a noi che diciamo la vita è tutta qui. E questo è molto dannoso perché vivere senza prospettiva vuol dire non vivere, vuol dire rimuovere il fatto che sappiamo di scomparire, quindi saremo sempre angosciati finché lo rimuoviamo. Rimuoviamo anche il fatto di essere nati perché essere nati? Non c'ero. E viviamo sempre il tempo presente, mai al presente, cioè non viviamo.
Maestro, Mosè ha detto: se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli, il primo appena sposato morì e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello, così anche il secondo, il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, di quale dei 7 essa sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta?
Con questo racconto si rifà un po' alla storia anche di Tobia e sua moglie, che gli erano morti 6 mariti precedenti, e si riferisce alla legge del Deuteronomio 25 del Levirato, in cui si dice che se uno muore senza figli, suo fratello sposerà sua moglie per dargli discendenza, perché è importantissimo avere la discendenza, soprattutto per i sadducei, perché per l'eredità, per la terra. Ecco, quindi a certe leggi erano legate, a certe altre di meno. E allora, raccontando questo, dico, va bene, supponiamo che ci sia la resurrezione, allora questa di chi sarà resurrezione? Mosè ha detto che bisogna sposare solo una donna, allora questa sarebbe di sette, è in contraddizione la scrittura, quindi non c'è. Il racconto ovviamente non vuole essere nessuna prova, è solo per buttare il ridicolo.
Gesù rispose loro: voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio.
Ecco, la prima risposta di Gesù è che voi vi ingannate. L'uomo può ingannarsi a differenza dell'animale, perché l'uomo è intelligente. Intelligente è intus legere, legge dentro. L'uomo è quello che è capace di fare una lettura simbolica dei fatti, cioè di leggere dentro i fatti qualcos'altro. E spiego. Che cos'è la Bibbia? È una lettura simbolica di tutto ciò che è stato creato e di tutto ciò che avviene. Il mondo cos'è? È dono di Dio per l'uomo. E l'uomo cos'è? È creatura di Dio, amata da Dio, fatta al sesto giorno per raggiungere il settimo giorno. E la storia cos'è? Ecco, tutta la Bibbia è una lettura della storia di Israele come luogo dell'azione di Dio per salvare l'uomo. Quindi, come vedete, la Bibbia vuol toglierci dall'inganno di considerarci nulla, cioè di non saper leggere la realtà. La realtà è quella che è. No, non è quella che è la realtà. È molto di più. La realtà è quello che capisci. Spiego. Se c'è una pera che cade in testa, la realtà è la pera che cade in testa. No, Newton ci trova qualcos'altro di molto più interessante, perché è uomo, sa leggere quella pera che cade in testa e inventa qualcosa di utile. Cioè, l'uomo è quello che è capace di leggere oltre la realtà, intus legere, capir dentro. Ecco, come la si legge nella fisica, così nelle relazioni umane. Il solito esempio, una rosa donata cos'è? È qualcosa di preciso, non è semplicemente una rosa da mangiare come per una capra. Così tutta la storia, così tutte le relazioni umane sono appunto la capacità di lettura, e tu diventi come leggi la realtà. Così lo stesso cibo, la stessa sessualità per l'uomo non è come per l'animale il conservare l'individuo e la specie. È tutto un simbolo, è comunione, è amore, è dono, è relazione. Questo è dato dalla capacità simbolica dell'uomo. Se non fa questa, si inganna, si riduce a livello inferiore, animale. Questo è il primo inganno. Non capire sé e non capire il creato come dono di Dio. Scusa, io non mica mi sono fatto io, cosa c'era prima di me? O mi accetto come dono, oppure non mi capisco, non mi accetto, non mi voglio, così non accetto gli altri, anche tutto l'universo, perché tutto l'universo ha un principio, perché non è autosufficiente. Cioè la somma di miliardi di infiniti insufficienti sono infiniti insufficienti, non fa mai una sufficienza. Io voglio dire, se voi date sempre tre nel compito di inglese a uno, non è che sommando quei tre o quei due raggiunga la sufficienza, sarà sempre più deficiente. Ecco, allora devo capire il mio limite cos'è? Lo devo intendere come insufficienza oppure fare una lettura simbolica come luogo di comunione e di amore? Se leggo il mio limite come insufficienza, mi chiudo in me, mi angoscio per tutta la vita, copro il mio limite, attacco l'altro al mio limite perché voglio rapirgli qualcosa che non ho e si fa tutta la storia di violenza. Oppure accetto il mio limite non come limitazione, ma come comunione, contatto, aiuto, e questo è il divino, il simbolico, che ci fa uomini. Per cui da homo homini lupus diventiamo homo homini deus proprio. E l'inganno è non capire questo. E questo viene dalle scritture. C'è tutta la scrittura, anche tutta la sapienza, in fondo non è altro che l'intuire questo senso profondo della realtà. E non c'è solo le scritture che intuiscono, c'è la potenza di Dio, c'è l'esperienza personale, mistica, che ognuno può fare dell'amicizia di Dio. Perché Dio è nel cuore di ogni uomo, come ricerca di verità, come gioia di trovarla, come desiderio di amore, come pace ad averlo incontrato. C'è un'esperienza di Dio della potenza e la resurrezione si inserisce in questa esperienza della potenza di Dio, in una relazione di amicizia con Lui.
La risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo.
Ecco, questo testo, e cosa vorrà dire? Che io non riconoscere più mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori. No, ci si riconosce bene. Ecco, il problema è un altro. La resurrezione è essere per sempre col Signore della vita, con colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Anche il rapporto uomo-donna, come ogni relazione, non è altro che segno della relazione uomo-Dio. Quando si dice che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina su immagine e somiglianza, vuol dire che nessuno dei due è immagine di Dio, né il maschio né la femmina, è la relazione tra i due che è divina. E in realtà noi siamo chiamati a avere lo stesso rapporto di coppia, è segno del rapporto che l'uomo ha con Dio. La realtà è che ognuno è l'altra parte di Dio. E la resurrezione è il congiungimento con l'altra parte, con l'oggetto supremo del desiderio dell'uomo, che è vedere Dio, incontrare la pienezza e la felicità. Ecco che allora non ha più senso il prendere moglie o marito nel senso di riprodurre la specie, perché l'uomo non ha specie, è un assoluto, incontra già l'assoluto. E anche il senso del celibato nella Chiesa è questo, si testimonia che la vita dell'uomo è autosufficiente, perché? Perché per sé è autosufficiente non da solo, perché ogni uomo è in relazione all'assoluto, a Dio. E uno lo realizza nella relazione di coppia o direttamente con Dio, ma tutti alla fine siamo chiamati a realizzarlo con Dio. E saremo come gli angeli. Ecco, cosa sono gli angeli? Io non li ho mai visti. Ecco, gli angeli sono quelli che annunciano la parola di Dio. Ecco, sono quelle entità vicino a Dio che fanno parte del mondo celeste, cioè avremo una natura celeste. Lo spiega abbastanza bene nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, Paolo, come saremo, cioè saremo un corpo trasfigurato in luce, in armonia, cioè divini.
Cioè esclusa una specie di disincarnazione, per cui verremmo snaturati, ma piuttosto saremo sopraelevati, nel senso di diventare creature spirituali, celesti, cioè vicine a Dio. Si accentua la somiglianza con Dio che già c'era, ecco. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ora non è Dio dei morti, ma dei viventi.
Ecco. Ci fermiamo al versetto 32, dove ci sono le due più belle definizioni di Dio. La prima definizione è che Dio è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e avanti. Dio è di me, cioè mi appartiene, come io appartengo a Lui. Cioè Dio si definisce Lui stesso come relazione d'amore, essere di. Tutto il Cantico dei Cantici è questa storia di Dio che è di, il mio diletto è per me, io per Lui, con l'appartenenza reciproca. E Dio addirittura ama definirsi come di, e noi siamo definiti dalla nostra relazione con Lui. Questo è molto bello. Uno è sempre di qualcuno e Dio vuole essere nostro, come noi siamo suoi. La relazione è proprio il luogo dove si realizza la vita. L'uomo è in relazione, la relazione con Dio ti fa Dio. La relazione vuol dire l'amore, lo vedremo, il brano successivo sarà appunto sul comando dell'amore, dove si spiega questo essere di. E poi si continua la seconda definizione di Dio: Dio non è dei morti ma dei viventi. Ecco, non è il Dio sotterraneo della morte, o il Dio giudice, o il Dio tremendo, è il Dio vivente, datore di vita, che vuole solo la vita, nel quale non c'è nessun veleno di morte, né in Lui né nelle sue creature, e tutto il suo lavoro nella storia è disinfettare la vita dalla morte alla fine, da questo veleno che viene dall'inganno.
Mi piace sottolineare ancora un momento quella particella di. È un'appartenenza che non significa possesso, ma sottolinea la relazione che è di amore. Sì, non è un possesso nel senso deteriore della parola, ma è appunto l'indicazione di questo rapporto di amore che fa vivi, fa vivere, ed è allora perciò che Dio si definisce Dio dei viventi, non dei morti. La conclusione: udendo ciò, le folle erano colpite per la sua dottrina.
Ecco, vorrei che anche noi provassimo stupore davanti a questo Dio che è Dio di, si definisce di, è Dio nostro, Dio mio, come io sono suo. Ecco, questo Dio che è pienezza di vita, ecco, questo è lo stupore, e sarà lo stupore che proveranno il giorno di Pasqua, e sarà lo stupore che proveremo, ecco, alla fine del nostro cammino, quando lo incontreremo. Però è già ora importante sapere che il cammino va in quella direzione, perché se non andiamo in quella direzione è ben gramo vivere. Ecco, chiedo davvero così anche che un po' alla volta, con la grazia di Dio, riusciamo a entrare in questa prospettiva, se no la vita è sempre più insensata. Ma la vita non solo quel che sarà dopo, la vita attuale, perché rimuovere continuamente dove andremo a finire, sapendo poi che è una bella cosa, è brutto. Cioè si vive infelici, e la felicità è proprio vivere già ora questa relazione d'amore che già ora vince la morte ed è vita eterna e che poi avrà la sua pienezza. E mi veniva in mente un racconto di due gemelli da un autore americano, Nowen, che diceva: due gemelli, un bambino e una bambina, in pancia alla mamma parlavano. La bambina diceva: sai che io ho la sensazione che ci sia qualcosa fuori di interessante. E cominciava a sentire i primi dolori, erano il nono mese. E l'altro dice: taci stupida, qui stiamo così bene, c'è tutto tranquillo. pensa a te, cosa ci sarà fuori, ci sarà il nulla. Ma no, io penso invece che fuori ci sia il volto di una mamma, ci sia. Noi siamo chiusi dentro, in questa sfera terrestre, non sapendo che dobbiamo nascere, che è per nascere che si è nati. E avvertiamo le doglie del parto e abbiamo grande paura, come all'origine. E non sappiamo invece che come quando nasciamo vediamo il volto della madre, così quando nasciamo definitivamente vediamo il volto della madre, padre, colui di cui siamo immagine e somiglianza. È il dies natalis. Ed è solo questa prospettiva davvero che rende sensata la nostra esistenza già ora. Testi che ci possono essere utili sul tema della resurrezione, oltre il Salmo 16 che abbiamo visto, i due testi più espliciti dell'Antico Testamento, oltre molti salmi, sono Daniele 12:2 e 2 Maccabei 7:14-23. Poi c'è Ezechiele 37 che parla di quella visione del profeta delle ossa aride che rivivono. Romani 6:1-11 parla del battesimo e come radice già della vita risorta, anzi il battesimo è già esser nati alla vita eterna. E Romani 8:18-39 tutta la prospettiva della storia come doglia del parto nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio. Poi il testo classico è 1 Corinzi 15, dove Paolo parla della resurrezione di Cristo e nostra, legandola proprio indissolubilmente. Un altro testo utile è Giovanni 11, la resurrezione di Lazzaro.
Ci fermiamo riprendendo il testo e riconsiderandolo. Prima che magari... Allora, evidentemente il 7 di dicembre, lunedì prossimo, sospendiamo la lettura biblica. D'accordo? Ecco, vediamo di cogliere qualche risonanza al testo di questa sera.
Buonasera a tutti. Io ho sentito che è stato fatto un parallelo fra la gravidanza e la vita che viviamo in terra. Mi è venuto subito spontaneo riflettere sul fatto che la gravidanza ha una durata temporale di 9 mesi indicativamente. Invece la nostra esistenza potrebbe essere di un giorno come anche di 100 anni. Ecco, vorrei capire come mai c'è questa differenza, anche se io chiaramente ragiono in termini umani, quindi probabilmente quello che Dio concepisce è sicuramente superiore a quello che io riesco a vedere come essere umano. Gradirei una risposta da lei in questo senso, grazie.
Mi hanno detto che i rabbini, quando spiegano la scrittura, tengono un berretto in testa, dicendo: maledetto chi pensa sopra. Lasciamo che Dio pensi lui i suoi affari, certamente risolverà da Dio. Noi facciamo vivere anche chi nasce prima con i nostri metodi. Ecco, una vita, per quanto breve, è già eterna. Ognuno avrà la sua misura e non è data dall'intensità. Ma accorgete che normalmente noi viviamo 20, 30, 40 anni, 50 anni vivacchiando senza nessun senso. Magari uno si riscatta durante la malattia o perché gli capita qualcosa o perché si sveglia. Quindi basta anche poco tempo vissuto da risvegliato con intensità che può essere più ricco di tutta una vita spenta, ecco. Però lo saprà Dio, io non gli do credito, ecco. Gli do credito poi anche sulla testimonianza, dico, della sua promessa, no? Quando Paolo parla proprio, tutta la storia è una gestazione addirittura, e usa proprio i termini doglie del parto.
Silvano, tornando all'intus legere, cioè all'intelligenza, credevo che ciò che fosse peculiarmente umano fosse la coscienza più che l'intelligenza, cioè il fatto di saperlo, che sei in grado di leggere dentro. Ecco, mi puoi spiegare questa cosa? Cioè, ho sempre creduto che ciò che fosse peculiarmente umano fosse la coscienza più che l'intelligenza. Anche gli animali sono intelligenti.
Può darsi, non lo so, senso analogo. Non hanno ancora scritto nessuna sinfonia e nessun poema sì. E nessun trattato di fisica. Quando l'avranno fatto dirò che sono intelligenti. Ecco, l'intelligenza simbolica si basa proprio sulla coscienza. La coscienza è il fondamento. La coscienza è praticamente quella coscienza anche del limite di ciò che è oltre e di dare un senso al proprio limite, che diventa poi lettura simbolica in un secondo tempo. C'è intelligenza, però il principio è la coscienza, sì. E tra l'altro è una cosa per sé che rischiamo, come i sadducei, di usarla pochissimo. Cioè anche nelle relazioni, la non capacità di leggere cosa significa l'altro con quel che fa, con quel che dice, vuol sempre significare qualcosa, oltre quel che fa, e quel che fa è solo strumento per indicare qualcos'altro. E questo è tipico dell'uomo, l'animale no, fa quel che fa, ecco. L'uomo invece ha sempre un messaggio in quel che fa, se no non lo fa, e se sembra assolutamente insensato ha un messaggio ancora più profondo, che ci sconvolge, no? E che rimuoviamo. Quindi è interessante questo.
Io pongo una domanda molto semplice. Lei ha detto: se non andiamo in quella direzione, dove andiamo? Tutti andiamo in quella direzione, e anche, non so, per esempio un non credente, un grosso peccatore, prendiamo per esempio Hitler, non so, la personificazione del male, dove vanno?
E tutti andiamo alla morte, stolti e sapienti, buoni e cattivi, tutti andiamo incontro a Dio. Il problema è come viviamo nel frattempo, questo dipende da noi.
E poi?
E poi incontriamo Dio, così come siamo. Vorrei incontrarlo un pochino preparandomi. Cioè voglio dire, mentre la prima gestazione è biologica, si nasce animali, è la nascita dal basso come animali, la seconda gestazione si nasce invece uomini spirituali, la nascita dall'alto, e dura quel che dura, da 90 anni a pochi secondi. Magari 90 anni buttati via e un istante vissuto bene riscatta. E poi quello che è di noi buono, e c'è in tutti qualcosa di buono, se non altro l'esistere, l'essere figli di Dio, quello è incancellabile.
Grazie.
Sulla risurrezione perlomeno qui accennata, so qualche rilievo, qualche intuizione.
Diciamo che all'inizio di questo incontro mi ha preso proprio un po' il terrore per l'argomento. E, ho pensato, cioè, perché stavo proprio pensando all'idea di morte, non è stato carino. E, però poi ho pensato a persone che amo, che sono morte, e l'idea di resurrezione acquista tutta una ragionevolezza e si riempie di senso, quindi proprio l'amore è già un'esperienza di questa comunione, e proprio questo, pensando a chi si ama, a chi è morto, il senso della vita che debba continuare viene più facile, spaventa di meno.
Tra l'altro la stessa parola, diceva il Vico, umano deriva da humandus, cioè questo culto per i propri morti è quello che ci fa diventare umani, ci interroga sulla nostra morte, no? Sul senso della nostra vita, e genera proprio l'umanità nell'inteso del senso della pietas, dell'umanità, delle relazioni, dei desideri, e probabilmente anche la capacità della lettura simbolica, perché allora cosa c'è oltre? Lì è la cifra estrema da decifrare.
A me è venuta in mente una citazione, si potrebbe aggiungere ai testi, diciamo, complementari o supplementari già indicati. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, dice... circa la risurrezione, che è un fatto che avverrà, ma probabilmente sta già avvenendo. Ecco, la citazione dice così: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè, in una esperienza graduale, più o meno ripulita e trasparente, in un'esperienza di amore si ha l'esperienza della risurrezione, che non è un'altra vita, ma una vita altra da questa, quella che viviamo. Ecco.
ricollego proprio a quello che è stato detto un attimo fa. Noi siamo abituati, credo, nella maggior parte delle volte a pensare a, appunto, questo istante della morte come un salto nel buio, un qualche cosa che ci fa solamente sperare nella bontà del Signore, ma punto di domanda, non sappiamo bene. Credo che sia importante sottolineare questo iniziare dell'avvento del Regno di Dio in ogni momento in cui ci pensiamo e in cui riusciamo ad avere fiducia soprattutto in Lui, ma anche in noi stessi, facendo quella accettazione di quei limiti di cui lei parlava prima, di quei limiti di noi stessi, che sono quelli che poi alla fin fine sono quelli che più ci bloccano verso noi stessi, verso la riconciliazione con noi stessi, con il Padre. San Paolo che dice: lasciatevi riconciliare col Padre, da cui siamo noi che mettiamo la maggior parte delle nostre forze contro questo, no? Anche se da questo io credo che derivi due atteggiamenti diversi. Uno è quello che ha il coraggio di abbandonarsi, di lasciarsi proprio prendere da questa forza del Padre nella fiducia, e l'altro invece è quella di chi sente questo limite come un vincolo e pertanto reputa a questo punto, si reputa indegno. Io conosco delle persone che sono talmente prese da questa non so se dirlo timore, perché forse non è timore ma reverenza, addirittura lì sono talmente indegno che non me la sento di fare la comunione per questo motivo, mentre io penso che ci sia anche comunque la componente contraria che dice: la comunione è un qualche cosa che mi nonostante tutto mi aiuta, nonostante i miei limiti. Grazie.
Io credo che sia importante intendere la vita come riconciliazione progressiva con sé, col proprio principio, con gli altri, e allora diventa una trasfigurazione, ecco. Allora ha senso vivere.
Ecco, nei confronti della resurrezione, è una domanda che ogni tanto nei pochi momenti che io definisco di lucidità, è il chiedersi perché è toccato a me di essere qui e non a un altro. E questo dà veramente un baratro davanti al quale uno dice: ma la fede, cioè, è proprio in questo, cioè perché è toccato a te e non a un altro essere qui? Questo
è lo stupore di esistere, in fondo, questo, che è qualcosa di grandioso, che a volte accoglie la sorpresa: io esisto e non esistevo e sarò per sempre. È bellissimo, cioè, è un fatto divino. Il perché non lo so, cioè so il perché, cioè per amore, e so il perché finale, per rispondere a questo e per avere la pienezza di questo, ecco. Poi riesco a capire che, dato che i possibili sono infiniti, allora, e sono uno, perché io? Sì, non lo so, ma è bello. Ci bisognerebbe lasciarsi cogliere di più dello stupore di esistere.
Io amerei pensare: perché io adesso? Perché voglio sperare che ci sia non l'ipotesi negativa e non un altro. Puoi aggiungere: non un altro adesso, magari dopo. Cioè che tutti arrivino a questo stupore.
Sì, l'esperienza della morte è quella che è perché c'è il peccato, no? L'hai detto tu. Ho provato a immaginare cosa potrebbe essere la nascita nella certezza che la morte sia non l'esperienza legata al peccato, ma l'esperienza di libertà, come era in origine. Allora mi domando se il primo passo perché la morte si trasformi da dolore a gioia non debba proprio essere messo nella nascita. In fondo mi pare di capire che accanto alla grande emozione della nascita facciamo tutti l'esperienza dell'inizio dell'angoscia per la vita di questo piccolo bambino che si ammala, che morirà, no? Perché alla fine poi è al punto che qualcuno dice sarebbe meglio che non faceste il figlio perché avrà appunto tutte le sue pene, cioè morirà. Ecco, mi domando se nella nostra cultura non sarebbe bello incominciare a lavorare bene sulla nascita perché sia l'inizio di un cammino che finisce con una gioia, cioè la morte.
E credo su questa linea possiamo adesso capire il significato dei sacramenti. Cos'è il battesimo? È un lavoro sulla nascita. Accettare coscientemente di essere nati e saper leggere, intus leggere la nascita come dono della vita, come dono d'amore assoluto e riconciliarsi con questo amore, ed è questo il battesimo, che permette poi di vivere bene e di morire bene. E gli altri sacramenti sono pure tutti sulla stessa linea. Il crescere, l'altra fatica, diventa la conferma dell'essere nati, la confermazione. L'amare, un'altra fatica, diventa il sacramento. La riconciliazione, un altro sacramento che indica che tutta la vita è riconciliazione, l'Eucarestia, l'altro sacramento che indica che il cibo, tutto ciò di cui viviamo è comunione con Lui, e l'unzione ci fa capire che anche il finale è una consacrazione definitiva alla vita. Quindi ed è un tentativo di recuperare questo proprio. I sacramenti non sono altro che la parola, la lettura delle realtà fondamentali dell'uomo, che è il nascere, il crescere, il mangiare, l'amare, il soffrire, il morire, e dare la parola profonda a queste realtà, in modo che l'uomo le capisca, capisca se stesso e si accetti. Questo è vero. E la nascita è il primo, che vuol dire accettare di esistere, come siamo. E uno accetta di esistere con me se si sente oggetto di amore. Credo che lei diceva anche sul facilitare la nascita, è vero, anche questo forse comincia da lì, ma anche nell'accettare ognuno coscientemente d'essere nati, d'essere figli.